Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia, grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Silvio Anelli, Andrea De Angelis e Silvia Giovanrosa. Segnate anche il numero verde, mi raccomando, 800-208-802, poi gli sms come al solito al 335-12-43-317. E oggi parliamo della notizia che è su tutti i quotidiani, italiani e internazionali, perché la Corte Costituzionale ha deciso che ossia quel procedimento che può dare la formazione dell'embrione e si avvale dell'impiego di spermatozoi o di ovociti ottenuti da donatori esterni alla coppia, si può fare e quindi il divieto è caduto. E naturalmente molte polemiche ci sono state. C'è la CEI che ha detto in una nota che è uscita ieri, sostanzialmente bocciando questa idea, che si snatura il concetto di maternità e paternità. Ma andiamo a vedere un pochino quali sono le posizioni, soprattutto con due ospiti che ci hanno raggiunto telefonicamente: il professor Adriano Pessina, direttore del Centro di Ateneo di Bioetica all'Università Cattolica e ordinario di Filosofia Morale. Salve professor Pessina, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
E grazie anche al professor Filippo Boscia, presidente dell'Associazione Medici Cattolici Italiani. Salve Boscia, professore.
Grazie
anche a lei.
A voi, buongiorno.
Un grazie per aver partecipato a questa trasmissione. Possiamo iniziare con Pessina, perché Pessina praticamente ha fatto un commento molto importante proprio all'indomani di questa decisione che, ripeto, sta praticamente fomentando un po' di polemiche. Ha detto, bisogna stare guardinghi perché, io ripeto le parole di Pessina che ce le confermerà, la consulta è in linea con la perdita di senso di genitorialità. Mi conferma questo?
Pessina. Credo che sia proprio questo il problema, cioè che stiamo andando verso una cultura nella quale in qualche modo il desiderio umano e comprensibile di avere dei figli diventa una pretesa, e una pretesa che ricade purtroppo proprio sul generato. Quindi il significato della genitorialità, della vita di coppia e della centralità del figlio è in qualche modo assolutamente stravolto con questa sentenza.
Senta Pessina, come mai siamo arrivati a questo? Come mai la consulta si è arrogato questo diritto, insomma, no? In punta di giudizio, per carità, magari avrà fatto benissimo, non voglio entrare nel merito del meccanismo legislativo, però insomma ha detto un po' una linea che non è la sua, non dovrebbe essere la sua, o no?
Ma credo che la questione sia un po' l'equivoco, ma bisognerà leggere la sentenza del diritto alla salute riproduttiva. E quindi l'idea che in qualche modo la FIVET abbia a che fare con la fecondazione extracorporea, abbia a che fare con la salute, e quindi due persone totalmente sterili potrebbero avere un figlio attraverso la presenza del cosiddetto donatore. L'equivoco è molto ampio, perché nessuna tecnica di fecondazione extracorporea riesce a guarire né la madre né il padre, semplicemente permette di avere un figlio. La cosa peraltro molto delicata è proprio questa, che l'introduzione, per così dire, di un estraneo che viene chiamato con un nome nobile ma molto equivoco donatore di seme o di ovulo, crea delle situazioni che sono sia esistenzialmente, moralmente e anche socialmente destabilizzanti. Quindi la domanda vera è quale sia il bene che venga qui tutelato dalla scelta della consulta. Perché in realtà, per esempio, una coppia sterile che ha un forte desiderio di maternità e di paternità potrebbe ricorrere all'istituto dell'adozione, che è il luogo nel quale si coniugano due interessi: l'interesse di un bambino che è senza famiglia, che ha bisogno di essere accolto, e l'interesse di persone che, non potendo generare, però generosamente si mettono a disposizione di un figlio.
Professor Filippo Boscia, lei è presidente dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, lei ha fatto un comunicato molto duro all'indomani di questa sentenza, no? Ovviamente non è d'accordo, per quale motivo? Dove stiamo andando?
Ma innanzitutto è tradita l'originaria finalità della medicina della riproduzione, che è una medicina curativa sia per la donna che per l'uomo. La fecondazione artificiale eterologa, per mia visione, e non solo mia, lede la dignità e i diritti della coppia, ma anche quelli del nascituro. Bisogna considerare che i soggetti di assistenza nella medicina della riproduzione non sono solo la donna o il padre o il donatore, ma è il concepito, e quindi noi in sostanza sosteniamo il diritto in sostanza del figlio a non nascere da una cooperativa di genitori.
È vero, professore, è una cooperativa. Vediamo un po' i problemi che ci sono, professor Boscia, perché i problemi sono tanti. Ad esempio, ci sono molti dilemmi, insomma, io potrò cercare mio padre biologico e poi chi è mio padre biologico? E soprattutto i donatori saranno anonimi, non saranno anonimi? Si creano delle situazioni paradossali, magari io, che ne so, posso incontrare una persona che è stata creata con lo stesso sistema, magari è mia sorella o mio fratello. Si creano queste storie davvero kafkiane, no, professor
Boscia? Ma certamente Boscia, si apre una deriva che porta a conseguenze disastrose. E innanzitutto, ai fini di una normale crescita e maturazione psicofisica dell'embrione figlio, questi ha un irrinunciabile diritto naturale a nascere e a poter contare sul sostegno di una coppia parentale. Nel caso della fecondazione eterologa, il coniuge sterile viene sostituito dai gameti di un estraneo, e quindi praticamente sia i medici che la società non possono ignorare che è stravolto il principio di genitorialità naturale, nonché il diritto dell'embrione a riconoscere i propri genitori. L'altro argomento è quello dell'anonimato del donatore, che pone delle difficoltà etiche e sociali.
Perché io ho diritto di sapere chi è mio padre, diciamolo fuori dai denti.
L'anonimato del donatore credo che mina la struttura dello Stato, perché tutte le costituzioni dei singoli stati in questione in sostanza desiderano che venga posto all'attenzione chi sono i legittimi genitori, e viceversa in questo modo praticamente anche nel futuro dello sviluppo dell'embrione, praticamente non viene data all'embrione il diritto alla strutturazione dell'identità personale, che è anche un'identità genetica, e nei casi di patologia genetica del nato, magari riscontrata a distanza di tempo in una delle malattie rare o comunque di un qualche disagio, si toglie anche alla medicina la possibilità di risalire alla linea genetica naturale.
Professor Boscia, su questo, no? Dovremmo in qualche modo interrogarci: come mai noi siamo in mano dei giudici? Perché ricorderà, poi parleremo anche di questo con Pessina, che dalle radio libere a Eluana Englaro ci sono stati sempre i giudici di mezzo. Insomma, è una società che si affida alla magistratura, che si affida ai giudici, alle consulte. È possibile questo, secondo lei,
Boscia? Anche la volontà popolare, perché del referendum che era stato indetto praticamente ha dato la dimostrazione chiara e ineludibile che circa l'80% dei cittadini italiani non avrebbero mai desiderato una situazione di questo genere. Io credo che questo ulteriore potere, che poi è diventato il primo potere assoluto, in un certo senso deve ritornare nell'alveo delle proprie competenze.
E della politica possono... anche, Boscia, o no? E della politica.
Diciamo che la politica non può essere inquinante un settore qual è quello della maternità e della paternità, che praticamente fa diventare la nascita di un bimbo quasi un prodotto da commissionare, e ovviamente cosifica la vita umana. E ovviamente apre anche una serie di problematiche che sono orientate poi per una maternità e paternità surrogata.
Ecco, Pessina, su questo intervento costante dei giudici, ricordavo prima dalle radio libere a Luana Englaro, insomma siamo a questo punto, è d'accordo con Boscia, insomma la politica è stata un po' dimenticata, si è un po', insomma, lavata le mani di questo.
Ma io credo che uno degli errori che è stato compiuto dopo che è stata approvata la legge 40, a mio avviso, è stato quello di non creare anche una forte consapevolezza culturale nel paese di quali fossero i problemi della fecondazione in vitro in quanto tale, non solo di quella eterologa, che purtroppo è semplicemente l'estensione irrazionale, ancora più dannoso, di un modello che gioca la carta del diritto di avere un figlio. Ecco, io penso che la prima questione di fondo sia questa.
Ecco,
cioè che...
la Conferenza Episcopale Italiana, mi scusi Pessina, sì, la faccio riprendere subito, ieri ha detto in questa nota molto dura che il figlio non è un diritto, ma se lei va sui giornali di questa mattina, se lei va sui siti internet e sulle agenzie, tutte le associazioni, ovviamente a favore, sono contente perché si dice finalmente si dà il diritto a una coppia ad avere un figlio. Bisogna, come dire, in qualche modo sradicare anche questo falso, questa falsa idea, questo falso concetto.
Assolutamente. Aggiungo anche una cosa, che non esiste un diritto ad avere un figlio nemmeno delle coppie che sono fertili, nel senso che poiché un figlio, cioè ognuno di noi tra l'altro è figlio, perché la categoria di figlio indica il fatto che siamo generati da qualcuno, non indica semplicemente il bambino, bene, nessun figlio è oggetto di un diritto per un motivo molto semplice, perché nessun uomo è una proprietà e nessun uomo è una cosa. Allora, un conto è dire che lo Stato debba rimuovere gli ostacoli per cui una coppia consapevolmente si assume la responsabilità di generare, un conto è parlare di un diritto a un figlio che diventa una specie di tamagotchi, cioè qualche cosa che alla fine rischia di essere pensato come una compensazione affettiva. Questo è un problema culturale molto grosso. Io credo che ci sia uno stravolgimento anche linguistico. Tutta questa esultanza, come dire, tra l'altro è legata anche a una grande ignoranza delle grosse problematiche che poi intervengono anche all'interno delle coppie che ricorrono alla FIVET eterologa e al problema in qualche modo di un riequilibrio psicologico di fronte a una situazione che non è priva di effetti esistenziali, per la coppia e per il figlio. Io credo che ci sia un errore di fondo, che è quello di una sorta di battaglia ideologica che vedrebbe cattolici contro laici e fa un discorso di pseudo progresso. La questione in realtà è una questione che ci riguarda tutti come cittadini, in questo
chiaro
senso la Chiesa ci dà un aiuto per comprendere vicende che sono drammaticamente umane.
Chiaro Pessina, si crea poi, caro Pessina, un altro problema che è quello del cosiddetto affitto dell'utero o insomma anche dello spermatozoide, perché in qualche modo è vero che le donazioni sono gratuite, ma in molti paesi dove questa esperienza ormai si fa da tanto tempo ci sono dei rimborsi spese, Pessina, per cui alla fine si rischia di commercializzare tutto questo.
Sì, la cosa più grave ancora del commercio, dell'aspetto economico, tra l'altro basta fare un giro su internet e si vedono varie offerte, non c'è bisogno, come dire, di una particolare cultura per sapere questa vicenda. La cosa più grave è tra l'altro che sfugge totalmente il controllo dell'utilizzo di questo materiale biologico. Recentemente in Italia è stato prodotto un reality che è stato girato in America, che è dettato proprio da questa vicenda. Cioè, c'è una ragazzina di 17 anni che scopre di avere 15 fratelli in giro per gli USA e in qualche modo va alla ricerca di questi fratelli che sono stati tutti generati con il seme di un donatore che viene identificato con un numero. E in questa ricerca, che per certi versi è qualcosa di paradossale, però si mette bene in evidenza una serie di problematiche, la problematica per esempio del genitore sociale che a un certo punto ha fatica, riesce a capire la sua dimensione quando la figlia cerca il genitore biologico, il problema di fratelli per caso, come dice il sottotitolo di questo reality, che si trovano sparsi nel mondo. Ora, io non credo che tutto questo possa essere chiamato sotto il segno della civiltà o del progresso. Ho l'impressione che ci sia una banalizzazione delle questioni, dei temi e anche della drammaticità dei vissuti, che è giocata solamente sulla carta di una sorta di odio ideologico nei confronti della tematica della famiglia e della generazione così come la conosciamo nella sua normativa naturalità.
Chiaro. Io la saluto, professor Pessina, grazie. Ricordo direttore del Centro di Ateneo di Bioetica all'Università Cattolica, grazie molte Pessina per essere con noi,
grazie
per aver partecipato e diamo spazio anche all'avvocato Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la Vita, che tra poco sentiremo. Intanto Filippo Boscia, ricordo presidente dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, insomma c'è anche un altro problema, perché bisogna fare delle regole a questo punto, no? Perché i centri sono stati già bersagliati da tante richieste dopo appena 24 ore dall'uscita di questa sentenza della Corte Costituzionale, e c'è chi ha detto che insomma bisogna dare delle regole. A questo punto come ci si accorda, visto che la legge 40 su questo punto è stata in qualche modo massacrata?
Ma guardi, la commercializzazione della riproduzione è stata sottolineata, è un vero e proprio fatto.
È una piaga.
Che si è creato. Noi dobbiamo sicuramente risottolineare i valori della maternità e della paternità, che sono situazioni affettivo-dinamiche e comportamentali, ricche di affetto, di energie, di fantasie, di sogni, di pensiero, e che trovano realizzazione in diversi contesti e non nel contesto della donazione o comunque del commercio del seme. Sono progetti di vita, sono contesti che superano il più importante ambito sociale e riguardano la famiglia. Se si continua ad agire in senso contrario, il prezzo da pagare non è soltanto quello che si paga quando c'è questa commercializzazione dei gameti, ma è eccessivo, lo è per il bambino, lo è per la coppia, lo è per la famiglia.
Però a questo punto, Presidente, cosa si deve fare? Insomma, a questo punto molti dicono questo, serve un ordinamento a questo punto.
La medicina non può abbandonare le sue finalità diagnostiche, terapeutiche e riabilitative. Si mette al servizio del desiderio umano, condannando se stessa ad essere solo un artificio.
Chiaro.
Io credo che la medicina debba interrogarsi in questo, e anche il nostro codice deontologico, che in questo momento è in rivisitazione presso la FNOMCEO, deve esprimere un giudizio in questo senso. La medicina deve ritornare alle sue originarie finalità, che sono quelle della ricerca e della risoluzione dei problemi della sterilità.
Io saluto anche l'avvocato Gianfranco Amato, che ho preannunciato prima, il presidente di Giuristi per la Vita. Salve Amato, benvenuto.
Salve a tutti gli ascoltatori.
Perché al presidente Amato vorrei far dire cosa si può fare per cercare di opporsi a questa decisione della Consulta, o è inappellabile, presidente?
La decisione dal punto di vista giuridico è certamente inappellabile. Semmai tutta la vicenda pone una questione di politica legislativa importante. Se consideriamo che la legge 40 nei suoi 10 anni di vigenza ha subito più di 30 interventi da parte della magistratura, della Corte Costituzionale, che hanno radicalmente sconvolto, stravolto.
E non della politica, quella... Presidente, esatto, non della politica.
Il problema è che capire, ma chi legifera nel nostro Paese? Il Parlamento democraticamente eletto o la Corte Costituzionale? Perché siamo ancora una Repubblica rappresentativa, una Repubblica parlamentare, o siamo diventati una Repubblica giudiziaria? E del resto anche la cronaca di questi giorni, guardiamo l'ultimo caso del Tribunale di Grosseto, cioè il Tribunale di Bologna per i minorenni, quando ha consentito l'affidamento di una bambina di 3 anni a una coppia omosessuale. Cioè, qui bisogna capire innanzitutto chi è che legifera nel nostro Paese, perché se così fosse, allora chiudiamo pure il Parlamento e facciamo legiferare direttamente la Corte Costituzionale, ma si pone un problema di democrazia.
A questo punto, Amato, serve una nuova legge oppure no, come chiedono in molti a questo punto? Molti dicono di sì, molti dicono di no. A questo punto della legge 40, svuotata del punto principale, secondo me, cosa se ne fa?
La legge 40 è stata svuotata di tutti i paletti, e questa è l'ultima picconata. Io ripeto, sono stati più di 30 gli interventi. Quindi è chiaro che qualcuno dice: siamo di fronte al Far West, qui dobbiamo seriamente ripensare questo ragionamento, tra l'altro considerando che proprio l'ultima, questa che era la norma forse più importante dal punto di vista antropologico, è stata devastante, perché questa norma dichiarata incostituzionale in realtà salvaguardava due principi importanti. Il primo è che il diritto al nascituro, a conoscere la propria origine e quindi anche a tutelare la propria identità e anche la propria tutela sanitaria. Dall'altro impediva quel vergognoso e lucroso commercio di gameti che va sotto il falso nome di donazione e il relativo sfruttamento delle donne. Era una norma di civiltà, ma fondata sulla ragione, assolutamente laica. Noi sappiamo che la legge 40 non è una legge cattolica. Quindi questi principi, chi li salvaguardia più? questo si pone un problema, si pone davvero un problema.
Chiaro. Professor Boscia, molte associazioni omosessuali hanno praticamente detto: bene, a questo punto tocca anche a noi, possiamo anche noi avere un figlio se c'è un donatore, e soprattutto anche i single, no? Quindi si aprono nuove frontiere a questo punto.
Beh, tutta la problematica del gender viene coinvolta, perché mentre la normativa precedente impediva che uomini gay conviventi affittassero delle donne per procreare, o impediva che coppie lesbiche chiedessero l'inseminazione per far nascere un figlio che poi incapperà successiva in una tipica e dismetrica genitorialità, ora in questa deriva praticamente è consentito tutto. Addirittura si potrebbe anche consentire ad una donna rimasta vedova a distanza di tempo dalla morte del marito che sia fecondata con un seme crioconservato, o che una donna o un uomo vadano a vendere i propri gameti perché siano fecondati in altre coppie.
Potremmo avere, professore, anche delle coppie nonne, diciamo così, genitori che a 70
certo,
anni si svegliano
anche,
e vogliono avere un figlio.
Perché il fenomeno età è praticamente viene superata, e ovviamente questo ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologa praticamente, tra le altre cose, crea il problema del riconoscimento dello sperma da chi proviene, perché potrebbe essere anche utilizzato uno sperma o degli ovociti senza il consenso degli interessati. Non esiste praticamente più una possibilità di andare a controllare, diciamo, l'origine primaria degli ovociti e dello sperma, perché
chiaro,
riguarda sia il versante maschile che il versante femminile. Ovviamente una serie di problematiche anche riguardanti le malattie infettive, lo screening anche di eventuali falsi positivi.
Chiaro,
o,
professore, siamo in chiusura, vorrei chiedere all'avvocato Gianfranco Amato, perché insomma anche questo è un dubbio che a me è venuto, ma se io sono un donatore e poi ci ripenso, magari voglio cercare mio figlio per riaverlo, anche qui la giurisdizione mi pare di capire che sia un po' lacunosa, no? Il diritto giuridico cosa prevederebbe in quel caso?
Ah certo, qui si apre il fronte a... Pronto?
Sì, prego, prego, l'ascoltiamo, Amato, prego.
Si apre uno scenario allucinante dal punto di vista giuridico, perché non solo ci saranno i problemi, ma immagino cosa può accadere nei casi di divorzio, poi sul disconoscimento della paternità, eccetera, ma c'è anche un problema. Ricordiamo quel caso in cui addirittura si è scoperto che due persone adulte hanno fatto sesso, hanno avuto rapporti sessuali, poi hanno scoperto di essere fratelli proprio in virtù della donazione di sconosciuti. Pronto?
Sì, sì, prego, prego, lo stiamo ascoltando, Amato, forse un po' il cellulare che la trae in inganno.
Quindi voglio dire, si apre uno scenario di assoluta incertezza. E ripeto, qui c'è un problema di tutela giuridica del diritto a conoscere la propria origine, che è giuridicamente riconosciuto come un diritto.
Cioè si apre un caos, avvocato Amato, va bene, staremo a vedere cosa accadrà. Io la ringrazio perché siamo in chiusura, grazie all'avvocato Gianfranco Amato, presidente di Giuristi per la Vita, grazie molte, torneremo su questi temi, avvocato.
Grazie a
voi. E grazie anche al professor Filippo Boscia, presidente dell'Associazione Medici Cattolici Italiani. Grazie Boscia.
Grazie,
staremo
grazie
a vedere cosa
voi.
Capita, staremo a vedere, perché come dice lei si apre un vaso di Pandora che ancora adesso non riusciamo a capire. Va bene, grazie a tutte e due. Federico Pena termina qui. Vi ricordo ovviamente il numero verde per poterci contattare, anche intervenire su questi argomenti: 800 208 802, poi gli sms al 335 12 43 317.